Ieri sono stato attratto da un termine, il termine leitmotiv. Così vado subito sul vocabolario a cercare. Non sembra una parola italiana, penso subito. Ho subito la conferma. Leitmotiv viene dal tedesco e significa in italiano motivo conduttore. Motivo conduttore. La situazione non migliora però. Cos'è questo motivo conduttore? Leggo che il motivo conduttore è un tema ricorrente in un'opera letteraria. Ricorrente significa che ricorre, cioè che si presenta più volte. Può anche essere un argomento o una frase che ricorre frequentemente in un discorso o anche che ricorre in tutta la produzione letteraria di uno scrittore. Ok, adesso sembra più chiaro. Vi spiego meglio. Si dice conduttore nel senso che si parla di qualcosa di importante, qualcosa che guida, che conduce, che unisce anche, che fa da sfondo. Il termine motivo non ci dice molto in realtà, se non forse qualcosa che per sua natura determina, diciamo, una conseguenza. Ad esempio, c'è sempre un motivo in base a ogni decisione. Il motivo poi può anche essere una musica, no? Perché no? Infatti si chiama anche tema o motivo musicale. Cioè, stiamo parlando di una frase in una canzone, in una musica, che ha un ruolo importante in un brano musicale, ecco. Quindi questo, anche questo è un motivo. Allora, il motivo conduttore è qualcosa che ricorre spesso, quindi è qualcosa che si presenta più volte, che compare più volte, lo troviamo più volte quando leggiamo un libro o i libri di un autore o quando assistiamo ad un'opera teatrale. Ecco, inizia ad essere tutto più chiaro, vero? Ma allora posso dire ad esempio che il motivo conduttore, o almeno uno dei motivi conduttori della Divina Commedia di Dante Alighieri, è il viaggio. Perché no? Infatti Dante fa un viaggio, prima nell'inferno, poi nel purgatorio e alla fine anche in paradiso. Quindi ad ogni tappa del suo viaggio incontra personaggi diversi e visita ambienti diversi. Il viaggio c'è sempre. Se parliamo dell'inferno, possiamo dire che la legge del contrappasso è il motivo conduttore più evidente nell'inferno. Dunque, nei fatti, però, intendo nell'uso più diffuso dell'espressione, il motivo conduttore trova applicazione anche al di fuori della letteratura. È sufficiente, infatti, che ci sia qualcosa che ricorre, che si presenta spesso, oppure in senso ancora più ampio, qualcosa che accomuna un insieme di situazioni diverse o qualcosa anche che fa da sfondo, proprio come un motivo musicale. Ad esempio, volete sapere il leitmotiv della mia vita? Beh, ognuno ha il suo motivo conduttore personale. Per me il leitmotiv da sempre la ricerca di me stesso, nella lotta continua tra razionalità e passione. È un pensiero ricorrente che ho e che ho sempre avuto e che guida ogni mio pensiero, ogni mia scelta, ogni mia decisione, ogni mio momento di riflessione. Oppure, ieri sono andato ad una festa. Il motivo conduttore della serata è stata la musica anni 70. In ogni momento della serata si ascoltava musica anni 70. Mia figlia lo scorso anno ha dovuto fare una tesina scolastica, un lavoro, un compito. Ha dovuto scegliere un argomento che facesse da motivo conduttore per tutte le materie. Ha scelto l'argomento del virus, di attualità ovviamente, ed è riuscita a parlare di letteratura, di matematica, di scienze, di sport, di religione e geografia. Sempre a proposito di qualche virus, quindi il virus questa volta è stato il motivo conduttore, l'argomento che unisce, che ha unito tutte le materie del lavoro della tesina. A volte si usa anche il filo conduttore per rendere il concetto più chiaro, il filo dà più l'idea di un legame, ma il senso è lo stesso. Probabilmente se parlate di, non so, di parti di un discorso, se parlate di parti di un discorso o di eventi che sono legati tra di loro, allora forse se sono accomunati da qualcosa, legati tra di loro, allora può essere conveniente usare il filo e non il motivo. Il leitmotiv di Italiano Semplicemente invece è insegnare la lingua italiana attraverso le emozioni, specie il divertimento. Cerco di catturare le emozioni dell'ascoltatore in ogni episodio, questo è il leitmotiv di Italiano Semplicemente, uno dei tanti. Il compito di matematica di mio figlio è stato il leitmotiv della settimana a casa mia, non abbiamo parlato d'altro. Ci sono alcuni partiti politici in Italia che adottano il protezionismo come motivo conduttore di tutte le loro decisioni. Dunque, vedete che il concetto di motivo conduttore o leitmotiv, che dir si voglia, si adatta bene in realtà a molte situazioni diverse. È molto simile, se vogliamo, al concetto di caratteristica comune, nel senso che se ci sono tante cose accomunate da una caratteristica, potrei dire che quella caratteristica comune è il motivo conduttore, ma il motivo conduttore non ha solo il ruolo di accomunare unità diverse, ma anche di condurle, di guidarle. Inoltre spesso accade che queste unità non siano chiaramente definite, possono essere i singoli momenti di una serata, i momenti cruciali di una vita, le pagine di un libro, eccetera. Leitmotiv e motivo conduttore non sono termini che sono sulla bocca degli italiani nel linguaggio di tutti i giorni, ma sicuramente il loro utilizzo rende una frase, direi, abbastanza elegante. Vi consiglio quindi vivamente di cercare occasioni per usare il leitmotiv, o meglio ancora il motivo conduttore. Gli italiani che vi leggeranno o che vi ascolteranno resteranno molto sorpresi.
Purtroppo devo dirvi che il leitmotiv della mia vita sono i continui errori grammaticali che continuo a fare e dai quali non imparerò mai, senza contare gli errori della mia vita. Ah, se solo potessi tornare indietro. Dio, che frustrazione.
Cosa sono queste recriminazioni? Su con la vita. Tutti facciamo errori. L'importante è saper rimediare. Poi sai che ti dico? Spesso i risvolti più positivi derivano proprio da nostri errori.
Ben detto. E poi non bisogna scomodare Dio per così poco. Della grammatica si può anche fare a meno, con ben sai. Spero nessuno me ne voglia per quest'ultima frase. Quantomeno non me ne vorrà Giovanni. Su questo non ci piove.
Dunque, in questo ripasso, Daniel dice che purtroppo deve dirci che il leitmotiv della sua vita sono i continui errori grammaticali che lei continua a fare e dai quali non imparerà mai. Poi aggiunge, senza contare gli errori della sua vita, cioè senza tenere in considerazione gli errori della sua vita, senza contare. Questo è un modo per dare anche risalto a ciò che lei inizialmente aveva escluso. Come dire, in più ci sarebbero anche gli errori della sua vita, e la cosa è ancora più grave. Se solo potesse tornare indietro, dice Daniel, e questa è un'esclamazione, ah, se solo potessi tornare indietro, ok? Usa il congiuntivo. Dio, che frustrazione. Quindi dichiara di essere frustrata, dichiara di provare frustrazione, quel sentimento, quell'emozione, negativa che si prova quando i propri sforzi si scopre che sono inutili. Allora, di fronte a questo, Irina interviene e dice: cosa sono queste recriminazioni? Perché stai recriminando? Perché ti stai dispiacendo di quello che è successo in passato? Su con la vita, dice Irina, tutti facciamo errori. Molto saggia Irina, l'importante è saper rimediare, aggiunge. Poi sai che ti dico? Dice Irina, spesso i risvolti più positivi derivano proprio dai nostri errori. I risvolti, cioè le conseguenze inattese, inaspettate. Alberic è d'accordo con Irina e dice: ben detto, cioè hai proprio detto bene, hai detto una cosa giusta, ma non bisogna scomodare Dio per così poco. Infatti Daniele ha detto: Dio, che frustrazione, ha scomodato Dio. Ciò non significa che Dio si è alzato dal divano, ma l'ha chiamato in causa. E siccome Dio non si dovrebbe chiamare in causa per cose poco importanti, allora Alberic usa il verbo scomodare. Non bisogna scomodare Dio per così poco. Della grammatica si può anche fare a meno, come ben sai, cioè come sai bene. Spero nessuno me ne voglia, aggiunge Alberic per quest'ultima frase, cioè spero che nessuno si offenda, spero che nessuno abbia niente da dire contro di me, cioè spero che nessuno me ne voglia. Quantomeno non me ne vorrà Giovanni, infatti io sicuramente non gliene vorrò ad Alberic, cioè non me la prenderò con lui, non avrò da dirgli nulla in proposito di questo. Dice: quantomeno non me ne vorrà Giovanni, cioè sicuramente io non gliene vorrò, e questo potrebbe bastare ad Alberic, infatti usa quantomeno, cioè come minimo, più o meno siamo lì come concetto. Su questo non ci piove, infatti questa è una cosa sicura. Conoscendomi, Alberic sa benissimo che io non gliene vorrò se lui parla male della grammatica. Si fa sempre per scherzare, ovviamente, ma su questo non ci piove.